Salmo 25, 24. A te, Signore, elevo l'anima mia. Dio
Dio mio, in te confido, non sia confuso, non trionfino su di me i miei nemici.
Chiunque spera in te non resti deluso. Sia confuso chi tradisce per un nulla. Dio
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri.
guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. In te ho sempre sperato.
Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre.
Non ricordare i peccati della mia giovinezza, ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore, la via giusta addita ai peccatori.
Guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie.
Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia per chi osserva il suo patto e i suoi precetti.
Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato, anche se grande.
Chi è l'uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire.
Egli vivrà nella ricchezza, la sua discendenza possederà la terra.
Il Signore si rivela a chi lo teme, mi fa conoscere la sua alleanza.
Tengo i miei occhi rivolti al Signore, perché libera dal laccio il mio piede.
Volgiti a me e abbi misericordia, perché sono solo ed infelice.
Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni.
Vedi la mia miseria e la mia pena e perdona tutti i miei peccati.
Guarda, i miei nemici sono molti e mi detestano con odio violento.
Proteggimi, dammi salvezza, al tuo riparo io non sia deluso.
Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato.
O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce.
Gloria al Padre e al
Padre, al
Figlio
Figlio
e
e
allo
allo
Spirito
Spirito Santo,
Santo,
come
come era
era
nel
nel
principio,
principio,
e
ora
ora
e
e sempre,
sempre,
nei
nei
secoli
secoli
dei
dei
secoli.
secoli. Amen.
Amen.
Con questo salmo abbiamo pregato: fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua verità e istruiscimi. Ecco, abbiamo pregato questo salmo perché il brano di Vangelo di questa sera è un brano nel quale Gesù ci invita a capire a che gioco giochiamo. E qual è il gioco della vita? È tutto un brano di discernimento, in cui siamo chiamati a vedere se ci stiamo al gioco di Dio. E ci si spiega qual è il gioco di Dio e come saperlo leggere. Ecco, quelli della sua generazione non l'hanno saputo leggere. Ecco, serve da istruzione a noi che non sappiamo leggere. E il sapere di non saper leggere è il primo livello di intelligenza. Poi viene il secondo, cioè esattamente il contrario di quello che facciamo e pensiamo è giusto. E allora è tutto un brano sul discernimento, al di là delle apparenze, e invece di dare come al solito una regola specifica di discernimento, vediamo questo che è un quadro generale di riferimento con le parole stesse di Gesù. Di Gesù che si lamenta con la sua generazione che non capisce il gioco di Dio.
Leggiamo da Matteo capitolo 11, 16-19. Ma a chi paragonerò io questa generazione? Essa è simile a quei fanciulli seduti sulle piazze che si rivolgono agli altri compagni e dicono: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e hanno detto: ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere.
Ecco, nella vita ci sono sempre due tempi. C'è il tempo per vegliare, il tempo per dormire, il tempo per piangere, il tempo per ridere, il tempo per gioire, per la danza, e il tempo per fare lutto. E capire qual è il tempo giusto è importante, e spiego. Se noi ci mettiamo a ridere contenti davanti a qualcosa per cui bisognerebbe piangere, non va bene. Se mi metto a ridere perché mi stanno tagliando la mano a pezzettini, qualcosa non funziona. È giusto piangere. Quindi c'è un momento del pianto in cui il male va scoperto come male e deve uscire come male e va capito come male. E il primo dramma è che non comprendiamo il male come male e diciamo: sì, ma c'è tanto bene, e intanto continuiamo col male. Poi c'è il secondo tempo, che bisogna gioire del bene. Se uno non gioisce del bene, di cosa gioisce? Del male. Ecco, quando c'è da gioire del bene diciamo: sì, ma c'è tanto male al mondo. E allora, davanti al male diciamo: bisogna stare tranquilli perché c'è tanto bene. Davanti al bene bisogna stare tristi perché c'è tanto male. Per cui, quando c'è male stiamo contenti e godiamo del male, e stiamo peggio. Quando c'è bene siamo tristi e non godiamo del bene e stiamo male. Cioè, non ci stiamo mai al gioco giusto di Dio. Ecco, questo detto in generale, ora cerchiamo di entrare più in particolare in questo che è il gioco fondamentale della vita, per riuscire a discernere ora cosa bisogna fare, che tempo è questo. E in questo tempo ci sono sempre tutti e due i giochi da fare. Ed è la regola fondamentale del discernimento.
Sentendo questa presentazione sintetica del senso di questo brano, ecco, mi veniva da pensare e riassumere il tutto in un'espressione, cioè, come dire, noi siamo un po' sfasati, siamo in una distonia rispetto al gioco del Signore. Allora riprendiamo il testo, versetto 16, seguente: ma a chi paragonerò io questa generazione?
Ci fermiamo prima a questo pezzetto del versetto, perché è importante. Questa generazione. Quando si parla di questa generazione nella Bibbia, si intende sempre qualcosa di molto cattivo, perché questa generazione è sempre cattiva. Perché quelle passate non nuociono più, quelle future non nuociono ancora. È il male presente che dà fastidio. Quindi questa generazione è la generazione dove c'è il negativo, c'è il male. Ora normalmente noi davanti al male diciamo: sì, questa nostra generazione ha ereditato il vuoto delle generazioni passate, è colpa di tutta una storia, è tutto il male, le ferite che ci hanno fatto, e allora siccome siamo feriti continuiamo a ferirci e a ferire ancora. E allora il male continua perché appunto sì, c'è tutto il passato che mi condiziona. Ecco, invece l'importante è capire che questa generazione, cioè io in questo momento, sono responsabile del mio male. Quando uno comincia a capire di essere responsabile, comincia a cambiare la storia. Sì, è vero tutto quel che è stato fatto, quello l'hanno fatto loro, non c'entro io, di quello non sono responsabile. Però io in questo momento ho una possibilità di essere me stesso, così come posso. E di cominciare una storia nuova senza star lì a pensare a tutto quello che mi hanno fatto all'infinito. Se no è l'unico modo per ripeterlo ancora, costantemente. Mentre invece questo momento presente è il momento della responsabilità. Cioè, come Adamo e Eva avevano fatto il male, però lo tenevano nascosto, se erano nascosti, fuggivano da Dio. E Dio cosa fa? Gli fa scoprire il male che già l'avevano dentro, ma glielo fa venire alla luce. E come risponde Adamo? Risponde, la donna, non io sono colpevole, la donna, che tu mi hai dato, cioè se c'è un colpevole sei tu. In genere, normalmente, questo è il primo passo, la colpa è dell'altro. Almeno riusciamo a capire che c'è una colpa, c'è qualcosa non va e diamo la colpa all'altro. Fin qui va bene, facciamo sempre così. Uno diventa adulto quando capisce l'altro avrà le sue colpe, affari suoi. Io ho la mia responsabilità, cosa posso fare ora per vivere io liberamente e per cambiare il gioco, per non continuare a godere del male, e cominciare a gioire del bene, a dire sì, il male non mi piace, anche se ce l'ho, lo riconosco che ce l'ho, non è colpa mia se ce l'ho, ma sono responsabile io di far diversamente qui e ora, in questa generazione. È qui che comincia allora a cambiare il gioco. Cioè questa generazione è la generazione, cioè io al momento presente, quella generazione che è chiamata a capire il gioco, non a ripeterlo, il gioco di male. Sostanzialmente il gioco di male consiste nel credere piacevole ciò che è dispiacevole, nel credere bello ciò che è brutto, nel gioire di ciò che è tristo. Perché se no si farebbero le guerre, le ingiustizie, le menzogne, le sopraffazioni, tutte le tragedie? Perché uno pensa che sia bene, cioè si inganna. Ecco, il momento presente dovrebbe essere dove si svela questo inganno, io mi assumo la responsabilità e la libertà. Poi capisco che ho tanti condizionamenti, magari non posso far diversamente, però posso sempre dire è sbagliato e non vorrei che fosse così. Questo almeno è la dignità umana, cioè non si giustifica il male, non mi fossilizzo nel male, cioè me ne dissocio. Ecco, ciò da cui ti dissoci comincia, di quello non sei responsabile, in quanto male. È il minimo pezzetto di libertà sempre concesso a ogni uomo, cioè il libero arbitrio. Se togli questo, l'uomo è semplicemente un animale condizionato dalla storia precedente, senza mai un minimo di libertà e di possibilità nuova. Cioè non c'è salvezza per l'uomo, se non ripetere aggravandogli gli errori del passato. Quindi è importante questa generazione, cioè io in questo momento, che riesca a assumermi la mia responsabilità, a scoprire il gioco, insomma. Cioè oggi sono chiamato a prendere coscienza a che gioco giochiamo. E adesso Gesù dice il gioco nella seconda parte del versetto.
Essa è simile a quei fanciulli seduti sulle piazze che si rivolgono agli altri compagni e dicono.
Ecco, noi facciamo il gioco dei bambini che invece di giocare cosa fanno? Stanno seduti e si rimproverano. Interessante, prima di dire il gioco che stanno facendo, dicono che gioco è questo? È un gioco al quale non si gioca. Stanno seduti e si rimproverano. Ecco, il primo gioco che facciamo è quello di non giocare, di star seduti e lamentarci gli uni degli altri. Cioè è il non gioco. Cioè perdiamo la vita nel lamentarci gli uni degli altri. Come bambini, non cresciamo mai, dispettosi, dopo vedremo il perché. La prima cosa è che non giochiamo, è la sensazione che tutti abbiamo, siamo giocati semmai. Cioè la vita ci passa sopra, è vissuta e noi ci lamentiamo, con gli altri ovviamente, perché si rimprovera gli altri, gridano gli altri compagni e li rimproverano. È interessante. E ora vediamo.
Ho trovato una citazione, no, proprio questa immagine che si concretizza nei fanciulli, nei bambini, ecco, non è l'immagine del bambino evangelico che così è disponibile, fiducioso, vive un'appartenenza nei confronti di Dio, ma è piuttosto quello che dice Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 14. Ecco, dice: fanciulli sballottati dalle onde, portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina. Ecco, l'immagine è tutt'altro che evangelica, appunto, del fanciullo che viene agitato e che si diverte, ecco, a non giocare, ma piuttosto a contrariare il gioco dispettoso. Ecco, dicono allora: vi abbiamo suonato il flauto, non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento, non avete pianto.
Ecco, questi sono i due giochi fondamentali. I bambini usavano e usano ancora mimare i grandi nella loro vita, e le due cose fondamentali della vita sono l'amore e la morte, il matrimonio e il funerale. Allora giocano a fare i matrimoni e i funerali i bambini sulla piazza. Suonano la cetra per danzare alle nozze, primo gioco, e poi suonano il lamento per fingere il funerale. Ecco, questi bambini si lamentano perché dicono: noi suoniamo perché tu danzi e tu invece di danzare piangi. Poi suoniamo il lamento perché tu pianga e invece di piangere ridi. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che i due giochi fondamentali della vita, che sono quello della gioia per il bene e della tristezza per il male, li fraintendiamo. Quando ci sarebbe da piangere per il male, diciamo non è tanto male. Anzi, addirittura ci piace. Il piacere apparente del male, per questo facciamo tutto il male. Quando c'è da gioire del bene, non gioiamo, lo fraintendiamo, diciamo c'è tanto male. Per cui noi non giochiamo mai il vero gioco della vita. Non gioiamo del bene, non ci contristiamo del male, anzi ci compiacciamo del male, addirittura se ne fa anche l'apologia del male, senza essere cattivi. Spesso i mass media fanno l'apologia del male. Del male c'è da vergognarsi. Fino a quando l'uomo non si vergogna del male, non gioirà mai del bene. E se si descrivono delle cose brutte, ci vuole uno molto bravo a descriverle bene, non uno scadente che poi dopo le fa fare. Cioè, dico, si può anche rappresentare una tragedia come era nel mondo greco, ma la tragedia è una catarsi. Non è che poi ti induce a uccidere il padre o la madre. No, descrivendolo. Quindi c'è praticamente un gioco che non riusciamo a capire, ed è il fatto che noi del male non riusciamo a contristarci, siamo ingannati. Mentre si suona il lamento, noi ridiamo. Mentre si suona la danza, noi non gioiamo, piangiamo. Cioè non comprendiamo il gioco della vita. E adesso magari vediamo meglio il perché attraverso il Battista e Gesù.
Sì, di nuovo sottolineo questa sfasatura, questa mancanza di sincronizzazione, questa distonia. Ecco l'applicazione, allora, versetto 18. È venuto Giovanni che non mangia e non beve. Hanno detto: ha un demonio.
Ecco, Giovanni è colui che proclama il lutto. Non mangiare e non bere è segno di morire. Ecco. Giovanni fa la diagnosi del male, dice: inutile mangiare e bere al vostro banchetto. È un banchetto di morte, è un banchetto velenoso. Dovete convertirvi. Vivete una vita ingiusta, vi porta al male, vi porta alla perdizione. Non vi accorgete che vi fate del male vivendo così. È un po' il senso di tutta la predicazione profetica. cioè che dice io non ci sto a questo gioco che voi fate, mi astengo, cioè faccio il lamento. Ora, sapersi lamentare del male, saper riconoscere il male come male, sapersi vergognare del male, piangere del male, è fondamentale nella vita. È preoccupante che del male uno goda o faccia finta di godere. E tutto il male lo si fa perché pare bene, perché siamo ingannati. Quando è che cessa l'inganno? Poi dopo il pericolo è che una volta fatto il male diventa vizio, cioè non puoi farne senza, diventa un effetto, vorresti far senza ma non puoi farne senza. Perché non ti appaga, allora devi farne di più. E diventa un circolo vizioso. Ecco, è importante allora ascoltare il Battista, cioè così non va. Il Battista suona il lamento e dice di queste cose bisogna piangere. Come tutti i profeti denunciano il male come male, ed è importantissimo. Perché se è bene lanciar sassi, se è bene rubare, se è bene fare ingiustizie, se è bene uccidere, è un gran brutto vivere. Quindi è importantissimo questo primo gioco, prenderlo sul serio. Quindi c'è una tristezza che viene da Dio. Essere tristi per il male è giusto. Sentirsi in colpa per il male è giustissimo. I sensi di colpa da cui liberarsi sono altri. Quando hai fatto nulla di male, o quando l'hai subito, o ti hanno colpevolizzato. Ma sentire il male del male è il primo cosa fondamentale per vivere bene. Se uno avesse la polmonite doppia e tante altre cose, dice sto benissimo, non sta benissimo. E spesso si fa l'apologia del male invece, come se fosse bene, no? Il profeta è quello che individua il male. E c'è tanto male personale nella vita di ciascuno di noi che ci fa male e fa male agli altri, di cui bisogna vergognarsi con grande onestà. Infatti il culmine del male non è fare il male, è il vantarsi dell'iniquità, che magari non riesci neanche a fare, ma te ne vanti. Ecco allora il primo gioco. Viene il Battista e cosa dicono? Ha un demonio, ma che smoderato, è un assatanato, è esagerato, la vita è bella, la vita è dono di Dio, Dio ci ha salvati, allora che esagerazione. Sì, Dio ci ha salvati, la vita è dono di Dio, ma lo stiamo rovinando abbastanza questo dono di Dio. Basta leggere i giornali, basta leggere la propria storia. Ecco allora il primo gioco da capire, è il gioco del Battista, cioè individuare il male come male, è il fondamento della vita spirituale. Fino a quando non arrivo a individuare il male come male e lo credo bene, non si parla ancora, cioè, si vive da bestiole. Non si arriva a livello di uomini, perché non si è né liberi né responsabili. E il male lo si fa sempre per ignoranza. E l'ignoranza non è un attenuante del male, è il vero male. Perché almeno se uno lo facesse in mala fede, presto o tardi cambia. Invece la buona fede non è un attenuante. Quindi praticamente c'è questo disvelamento della verità che è il primo passo, è il primo gioco. È il primo gioco per il bene, evidentemente. E quindi non dire che il Battista ha un demonio, vuol dire è proprio assatanato, è pazzo. No, dice la verità. Se uno oggi denuncia nella nostra società i mali, non è da prendere come pazzo, è da prendere sul serio. Il male non fa bene a nessuno. Magari si sbaglierà, allora è da valutare, ma... Però saper individuare senza troppa ingenuità, senza dire ok, tutto bene, no, no, questo lasciamolo a New Age, questo. Chi non tiene conto che c'è il male è gravissimo. Vuol dire che lo fa senza accorgersi, quindi. O vuol dire che se ne accorge bene si giustifica molto bene. Cioè, sì. non volevo essere cattivo dire o è imbecille o in malafede, no, si può essere purtroppo né imbecilli né in malafede eppure sprovveduti per l'aria che si respira. Allora il primo aspetto è questo aspetto critico di individuare il male dandogli il suo nome. Se no capita come quando si è nelle conversazioni, che non osi mai dire la verità, uno ti rompe e non glielo dici, ma forse è giusto farglielo capire se dice sciocchezza. Magari poi mi contraddice, diceva cose intelligenti e ero sciocco io, ma almeno ci si scopre un po'. Invece c'è il pericolo di ridurre tutto grigio, poltiglia, tutto... No, il male è male. Poi magari mi sbaglio e non giudico mai le persone, ma infatti voglio capirli. Se una cosa mi ha fatto male, mi accorgo se mi fa male, non devo dire che mi fa bene. Se una cosa mi rende triste, mi rende cupo, mi chiude, non è bene. Quindi ho un criterio interno di valutare il bene e il male e devo esserne cosciente e saper dare il nome. Il nome preciso non è qualcosa di vago. Ecco, questo è il primo gioco. Noi a questo gioco facciamo come i bambini che ridiamo, come si è fatto sempre con i profeti, anzi se parlano un po' troppo vengono poi lapidati. Poi magari si beatifica come Savonarola che sarà beatificato dopo 500 anni, però è meglio ascoltarlo 500 anni prima. No? Allora questo è il primo gioco che direi è fondamentale, cioè cogliere la tristezza come tristezza, il male come male, la vergogna come vergogna e non aver paura di questo, è purificatore. Cioè costa, ma il contrario di questo costa molto di più, costa l'angoscia, il non senso, il vuoto, costa ciò che vediamo, ecco anche. C'è la perdita di tutto, la perdita della vita e del senso della vita. Allora questo è il primo gioco, quello del Battista, che è il primo gioco che fa Dio con noi per levarci dal male. Cioè ce ne leva col rimorso, in fondo. E dove manca il rimorso, la vergogna del male è preoccupantissima. Uno che fa il male a cuor leggero è preoccupante, è una vera malattia, molto grave. Molto grave, è la peggior malattia che possa capitare all'uomo. Perché le altre, vabbè, pazienza, muore, ma morire non è un male. Con questa fa del male e distrugge se stesso e gli altri. Quindi è il primo gioco serio del profeta, no?
Secondo momento, storicamente realizzato dopo che nel Battista, primo, in Gesù, versetto 19, è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e dicono, ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere.
Ecco, prima di commentare questo versetto su Gesù, teniamo presente che i due giochi sono contemporanei, non è che prima il male, poi il bene, eccetera, no, sono sempre mischiati, per cui davvero sapere accettare l'invito dei bambini che adesso giochiamo a questo gioco, allora è questo, poi giocheremo all'altro, ma c'è sempre contemporaneamente un po' i due giochi in una parte di noi. E devo accettarli tutti e due distinguendoli. Il secondo gioco è quello del figlio dell'uomo Gesù che invece di digiunare mangia e beve. È il contrario del digiunare o di fa festa. E anzi il banchetto nuziale abbiamo visto, è ciò che lui prepara per noi. Quindi è la gioia e l'amore di cui il mangiare e il bere è segno tangibile, vivere in pienezza. Ecco, Gesù ci invita alla gioia. Il secondo gioco di Dio è la gioia del bene. Per tutto ciò che è bene, e tutto è bene. Tranne ciò che non è, perché il male non è, è apparenza, però fa male. Ecco, tolto l'inganno del male, poi dopo giuisci. Ecco, davanti a questo invito di Gesù di gioire in pienezza addirittura della gioia di Dio, il figlio dell'uomo è venuto a portarci il sabato, il dono stesso di Dio, davanti a questo diciamo, che esagerazione, la vita è seria, non c'è solo da gioire, c'è tanto male al mondo, ci sono ingiustizie, e allora diventiamo tristi e non sappiamo godere del bene. Il modo più sicuro per fare il male è essere tristi. Quando uno è triste fa sempre male, prima di tutto a sé, poi anche agli altri. Tranne che sia la tristezza di Dio che ti vuole levare dal male, cioè sei triste perché stai facendo un male. Ma la tristezza abituale nel condurre la vita non è mai da Dio. E allora dicono, è un mangione e un beone. Mangione e beone è la definizione che si dava del figlio ribelle che va lapidato. Nel Deuteronomio.
Capitolo 21, sì.
Ecco, difatti Gesù verrà ucciso, amico dei pubblicani e dei peccatori. È vero. Anche il male, anche il peccato è assorbito nella gioia, nel gioco di Dio, una volta riconosciuto come male. Quindi ecco il secondo gioco, so gioire del bene, del dono di Dio, di questa offerta infinita che mi fa di se stesso, addirittura ho la gioia di Dio che conduce la mia vita. Ecco, questi sono i due giochi di Dio. E noi il primo lo contriamo dicendo non è poi tanto male, il secondo lo contriamo dicendo ma c'è tanto del male. Per cui restiamo sempre nel grigio. Ora, saper distinguere in noi la tristezza per il male dalla gioia per il bene è fondamentale per giocare la vita. E distinguere la vita dalla morte, l'amore dall'egoismo, il bene dal male, la tristezza dalla gioia. Ed è fondamentale capire questo per vivere. Ecco, ed è sempre questa generazione che non ci sta al gioco. Cioè c'è in noi un'istintiva tendenza a far dispetto, chissà perché. C'è una forma di autolesionismo, insomma, di cui dobbiamo tener conto e che dobbiamo scoprire e superare. E l'autolesionismo è proprio quello che ci fa fare il male con piacere apparente perché non ti appaga e non ci fa scoprire il bene. Ecco, invece c'è la sapienza di Dio è quella che ci svela il male come male e il bene come bene. E a questa è resa giustizia dai suoi figli, da chi si lascia generare da questa sapienza, da chi pone questa sapienza di Dio, che è l'amore del padre per il figlio, come principio della propria vita. Ecco, questo ti farà distinguere il bene dal male e ti farà fare le opere adeguate, cioè danzare quando c'è da danzare e piangere quando c'è da piangere. E come vedete, il rimprovero che Gesù fa alla sua generazione è proprio questa mancanza di discernimento, questa cecità. Solo che non è questione di un gioco, è in gioco la vita. Cioè noi ci giochiamo la vita se non distinguiamo questo gioco. Ecco, penso ci si potrebbero dire molte altre cose sull'argomento. Potremmo con molta semplicità rileggere il testo e poi chiederci, allora, a che gioco io a questo punto? Siamo al capitolo 11 del Vangelo, abbiamo sentito la sapienza del figlio, il discorso delle beatitudini, la gioia dell'amore per il padre e per i fratelli. Ecco, è questa la mia gioia, so gioire e godere di questi doni. Abbiamo scoperto anche tante cose contrarie in noi a questi doni. Li so individuare, scoprire come tali, come resistenze, come negatività, come cose che mi giocano. Ecco, potrebbe essere questo, a questo punto, un esame di coscienza, perché il capitolo undicesimo è proprio una pausa all'interno di Matteo, proprio per esaminare, dopo che Gesù ha fatto e ha detto quel che doveva fare e dire, ora dice, e tu cosa pensi? E tu cosa fai? Che gioco fai? Difatti si approfondirà il gioco del rifiuto, cioè della generazione che lo butta via. Lo vedremo dal brano prossimo. Suggerisco dei testi. Ecco il primo testo, 2 Corinzi 7, 8-10, dove si parla di una tristezza che viene da Dio e di una tristezza che viene dal nemico. La tristezza che viene da Dio ti chiama a conversione e ti dà gioia dopo. Quella del nemico è molto diversa. Prendete Genesi 3, dove si racconta la storia del primo peccato, che in fondo è la storia del peccato, e vi accorgete che i nostri progenitori trovarono buono, bello e desiderabile ciò che non era né bello, né buono, né desiderabile. Cioè il male è sempre per questo inganno, per non capire il gioco. E Dio glielo fa scoprire. Poi prendete Romani 7, 14, 26, che ci mostra come questa lotta è sempre interna a noi. Paolo la sperimenta, Paolo ormai adulto, quando scrive la lettera ai Romani, sperimenta sempre questa lotta, questo duplice gioco in se stesso, del bene e del male. Poi leggete Isaia 61, 62, molto bello, che è l'invito alla gioia messianica, ecco, a danzare le nozze con Dio. Poi un brano molto istruttivo sul discernimento l'avete in Geremia 42, 43. Ecco, un bellissimo esempio di discernimento. Vanno dal profeta e delle persone che stavano fuggendo perché avevano paura, chiedendo che dia il suo parere, e lui dà il parere opposto a quello che pensavano loro. E allora evidentemente non gli credono, perché non è come pensavano loro. Quindi noi nel nostro discernimento siamo sempre ingannati dal nostro parere. Devo stare attenti. Cioè chi non è disposto a cambiare parere si sbaglia sempre. Già questo è un grave errore, vuol dire che non capirà mai nulla. Vuol dire solo che è testardo. Chi capisce non è testardo, perché ogni volta capisce qualcosa di nuovo. Ecco. Poi potete pregare Sapienza 9:1-18, che è l'invocazione a questo dono del discernimento.
Ho sott'occhio un versetto di un salmo e... E al passato, sono al passato i verbi, ma possono essere intesi come una domanda e diventa allora così il futuro che chiediamo al Signore che realizzi. Dice così, è il Salmo 30, l'ultimo versetto. Tu, Signore, hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia, perché io possa cantare senza posa. Ecco, le situazioni appunto errate che ci sono in noi, se concediamo una certa disponibilità, una certa possibilità di manovra, di azione al Signore, possono essere cambiate. Ecco, la nostra situazione può essere cambiata. Ci fermiamo qui un momento e appunto a partire dal testo vediamo di comprendere ciò che il testo ha suggerito. Ecco, adesso così, con semplicità, apprendendo la parola, si diceva come fossimo non in chiesa, in cui c'è sempre un po' di sacro rispetto, di soggezione. Ecco, siamo in una sala, un'aula, in cui abbiamo ascoltato la parola del Signore, questo sì. Ecco, in spirito di fede l'abbiamo ascoltata. Però nel parlare, nell'esprimere quello che sentiamo, quello che abbiamo sentito, quello che ci sembra comunicabile a utilità nostra e anche degli altri, ecco, lo esponiamo. A me sembra che l'argomento di questa sera sia molto, molto profondo e forse anche difficile, quindi, come dire, esprimere qualcosa impegna un po', ma proviamo proprio per questo ad aiutarci meglio.
Ho sentito che uno dei mali peggiori che possa colpire un uomo è la mancanza di rimorso. Effettivamente non avere il rimorso deve essere bruttissimo, però io devo dire che facendo un certo cammino, o meglio, tentando di fare un certo cammino, ho notato che anni fa non ho sentito rimorso per determinati peccati e determinate mancanze, mentre oggi sento rimorso per quei peccati, perché mi sono resa conto che erano veramente gravi. Ma purtroppo anche oggi ci sono ancora tantissime mie mancanze per le quali non riesco a sentire rimorso. Quindi la mia domanda è questa: c'è un modo per riuscire a educare, diciamo, il nostro senso del rimorso? Grazie.
Ecco, qui sul rimorso vorrei dire qualcosa, perché e per favore intendiamoci, perché può essere pericoloso parlare di certe cose, spiego, perché uno dovrebbe provare rimorso e io dico dovete trascurare un po' il rimorso, magari chi dovrebbe averne non ce l'ha e viceversa, e adesso spiego. Cioè, c'è una prima fase di purificazione che è ineliminabile, non si può bypassare, cioè il male che c'è nella mia storia, subito, trasmesso, o che ho respirato, o che ho fatto io, alla fine mi pesa addosso e ce l'ho dentro. Deve spurgarsi in qualche modo, devo prenderne coscienza, deve verbalizzarsi, deve confessarsi, deve essere riconosciuto come tale, e è il modo per uscirne. Cioè non devo tacitarlo, rimuoverlo o reprimerlo. Quindi c'è questo primo movimento. Però guai a chi si chiude lì. Anzi, io ritengo che uno può riconoscere il male solo davanti al bene, se no che male c'è? No. Allora, io credo che la migliore educazione sia il saper gioire del bene, l'affinare la sensibilità al bene. Tant'è vero che il segno positivo che stai camminando spiritualmente è che sei sempre più nella gioia e sei sempre anche più sensibile al male. Cose che prima ritenevi superficiali, così, banali, e capisci che sono molto male, più di quanto pensavi. Però perché? Perché sei sempre più nel bene e nella gioia. Non so se mi spiego. Per cui c'è molto forte il pericolo di chiudersi nel lutto, nel rimorso, che è molto pericoloso. Però è indispensabile sapere dare il nome alle cose. E penso che il miglior modo per dare il nome alle cose sia partire dal bene, cioè dalla scoperta positiva di amore, di gioia, di pace che hai, e poi scopri che tante cose la tolgono, questa gioia, questo amore, questa pace, allora capisci che è male. Per cui credo anche l'educazione a un giusto senso del male e la dai proponendo il bene, non ponendo solo divieti, anche se si pongono anche quelli giustamente, ma non si va avanti a divieti. Se il divieto non è motivato, motiva solo la trasgressione e il vuoto, mentre invece è il valore vissuto che fonda anche il divieto, che custodisce la vita. Per cui sarai sempre più propenso a una proposta positiva, cioè se uno è disperato, che male c'è a sparare e a spararsi? È l'unica soluzione che ha. Solo se ha capito che c'è speranza e che la vita è bella, capisce che è male fare questo. non perché c'è il divieto di non farlo, anche se al limite il divieto può servire da deterrente, ma più che tanto non credo che giovi. Quindi nessuna morale si può fondare sul divieto, è assurdo, anche se è giusto che ci siano i divieti, ma sono positivamente fondati non uccidere perché la vita è un valore, ma se la vita non è un valore perché non uccidere? Non mentire perché la verità è un valore, perché la relazione è un valore. Quindi fa scoprire positivamente questi valori e trasmetterli vitalmente è fondamentale. E poi sapere anche che i valori hanno dei no. Cioè, un valore dice no a tanti disvalori. Ma lo dice per sé, credo, ecco.
Io volevo chiederti una cosa. Non ho capito bene quando l'hai spiegata. Quando parlavi dei bambini seduti, non ho capito se era una figura positiva o se era negativo che comunque fossero seduti, appunto. Ecco, volevo che mi spiegassi ulteriormente perché non ho capito bene. Grazie.
Avevamo bypassato il problema perché gli esegeti discutono con volumi interi se si sta paragonando. Se il termine di paragone della parabola sono i bambini che rimproverano, i bambini rimproverati o il gioco al quale non si gioca. E allora abbiamo preferito bypassare il problema perché è aperto, però il problema è chiaro, che stanno seduti e non giocano e litigano. E Gesù ci paragona a questo gioco guastato, sembra la cosa più probabile. Cioè noi in fondo non facciamo altro che guastare il gioco e non giocare. Ecco, intendevo questo, quindi è un rimprovero star seduti, i bambini devono giocare e nella vita bisogna saper giocare il lutto e la danza, il lutto per ciò che è male e la danza per ciò che è bene, ecco.
Penso a livello di immagine mi sento di aggiungere che spessissimo si rileva quando vengono descritti i farisei, si rileva che stanno seduti ascoltando Gesù e giudicandolo, per esempio, non so, mormorando dentro di loro nei confronti di Gesù, con un atteggiamento oltre che statico, un atteggiamento così come di chiusura anche, questo mormorare dentro che è un mancato dialogo. Sono bambini cresciuti solamente di statura e di età, ma non in sapienza.
Io volevo dire una cosa, che questo più forte, questo susseguirsi di momenti di gioia, beh, è una cosa molto, come dire, è una cosa che dà molta gioia, ecco, che dà molta, a me mi ha fatto sentire come un'apertura. E poi volevo dire un'altra cosa, che pensavo che quello che dicono i bambini potrebbero essere per me così usati anche come riepilogativa della giornata, no? Nel momento in cui uno fa quello che si può dire l'esame di coscienza, no? Il pensare, ma quante volte oggi mi è stato suonato il flauto e io non ho ballato, o mi è stato cantato un lamento e io non ho pianto. Non avevo mai pensato di fare l'esame di coscienza pensando a quante volte avrei potuto gioire, non l'avevo fatto.
Si può fare un esame di coscienza musicale, come veniva suggerito adesso, no? Se ho eseguito lo spartito che avevo davanti o un altro.
In genere eseguiamo sempre un altro spartito, per questo non... Per questo ci va male. No, è importante questo esame. Se sono stato in sintonia col gioco. La vita dipende da come la prendi.
È eulabeia.
Sì. La virtù fondamentale del figlio è l'eulabeia, cioè prenderla bene. Ogni cosa, anche la migliore, la puoi prendere male, cioè impadronirti. E ucciderla. Anche la cosa peggiore puoi prenderla bene, come luogo di misericordia. Quindi il problema fondamentale non è che realtà hai davanti, è come la prendi.
Allora può essere citato il versetto della lettera agli ebrei a cui facevi riferimento, in cui Gesù ha preso bene la situazione difficile della sua agonia. Magari si può fare un riferimento a quello?
Sì. E prima però una cosa ancora che diceva la signora Bargellini, cioè mi sembra estremamente importante questo capire e prendere bene quel gioco, cioè se sta suonando il lutto, che io mi sappia contristare del male, mentre normalmente del male non mi contristo, me ne frego, lo rimuovo, che c'entro io, o lo giustifico, o come se non ci fosse. E del bene non so gioire, addirittura mi dà fastidio perché non è mio, per esempio. No. Addirittura certi mali mi fanno anche godere. È grave, ma è così. Allora saper riconoscere queste cose è un primo gioco, e direi fare l'esame della coscienza. Capire con che sentimenti ho vissuto la realtà, se corrispondenti a quello che stavo vivendo. E poi diceva Filippo che la lettera agli ebrei cita l'atteggiamento di Gesù, che nell'ultima notte con forti grida e lacrime e pregava colui che poteva liberarlo dalla morte. E fu esaudito, si dice, la versione italiana dice per la sua reverenza, in realtà in greco c'è dopo averla presa bene. Cioè fu esaudito perché? Perché prese bene l'angoscia, le lacrime e la morte stessa. Per questo ci ha salvato, ha preso bene la vita, anche nell'aspetto negativo. Mentre noi in quel punto la prendiamo male, ma anche negli altri punti. Quindi il discernimento è quello che ti fa prendere bene il gioco che hai davanti, qualunque esso sia. Anche il male può essere preso bene, e anche il bene può essere preso male.
A me sembra di avere capito quello che è stato detto questa sera, mi sembra anche di cercare di viverlo nella mia vita, però come madre di due figli, uno in particolare, che mi sembra che non abbia capito questa differenza tra la tristezza che viene da Dio e la tristezza che viene dal male, la preoccupazione per lui e per loro, e magari l'ansia e il desiderio di avere qualche suggerimento, qualche idea, anche se mi rendo conto che presentato così il problema è molto vago. Parlo della tristezza dei giovani che magari sono lontani da questi discorsi, da questo sentire, da questo capire, da questo credere. Giovani buoni, con buoni valori, che però non sanno dare alle cose della vita il nome appropriato. Quindi un suggerimento per questa mia ansia di accelerare, sappiamo che i tempi sono di Dio e non sono nostri, però per poter intervenire e fare in modo che ci sia come un'accelerazione affinché anche loro possano godere di quello che è bello, di quello che è buono e soffrire per le cose per le quali è giusto soffrire e non anche per le altre. Grazie.
Credo che è molto difficile rispondere a questa domanda e più o meno tutti sperimentiamo questo problema con i figli nostri o con le persone che si affidano a noi e tante volte non si sa cosa fare. Io penso a Dio. Che certamente ama suo figlio almeno quanto lei. Diciamo. Qualcosa farà anche lui. Cioè, per cui credo anche avere quella sufficiente pazienza, longanimità, la stessa che ha Dio. Perché qualche volta l'insistenza può solo nuocere. mentre una cosa seminata e poi cresce con la pazienza. Ecco, qualche volta l'insistenza di volere il risultato rovina il risultato, almeno per quel momento. È meglio aspettare, perché il bene esige tempo. C'è l'eternità davanti, ecco, il male deve essere fatto subito. E poi così esce ed è finito. Quindi neanche preoccuparsi che esca anche il male. Dico più che tanto, ecco. E bisogna preoccuparsi di seminare bene, ecco, con molta pazienza, con molta libertà, molto rispetto e poi coi suoi tempi, coi suoi ritmi. Io ho molta fiducia perché la storia è nelle mani di Dio. E pensavo a Santa Monica con Sant'Agostino. Quanti anni ho dovuto aspettare?
Con Sant'Agostino e anche col marito, perché anche quello è meno noto, ma è costato lacrime a questa signora, Monica. Si è convertito però anche lui.
Ma io volevo capire meglio il discorso del perché quando uno è triste si mette nella condizione di agire male, diciamo, cioè di fare il male. A me veniva in mente questo, che quando uno è triste non riconosce la presenza di Dio nella sua vita e quindi si mette nella condizione di agire in maniera non corretta, diciamo. Questo è quello che mi veniva in mente, però volevo avere una conferma e un'eventuale spiegazione maggiore.
Io credo che abbia già dato anche la risposta. E una delle regole fondamentali degli antichi per lo spirito è che è proprio di Dio dare gioia, è proprio del nemico cercare di toglierla in tutti i modi, di dare tristezza, perché la tristezza ti rende cupo, inattivo, inefficace, incapace di agire bene. Quindi la tristezza toglie la capacità di agire, in fondo, quindi fa fare tutte le omissioni. Poi quando sei triste cerchi le compensazioni. Non solo fai le omissioni del bene, ma insomma, al condannato a morte almeno l'ultimo pasto glielo fai fare, tranquillo. E quindi allora un piacere immediato, già che tutto è male, te lo concedi come compensazione. E quindi caschi facilmente nei vizi dei piaceri immediati che sai che ti frustrano per tristezza. E nessuno fa il male perché è contento. Tant'è vero che il criterio fondamentale di discernimento è la gioia e la tristezza. Da Dio viene la gioia, tranne quando stai facendo il male. E la tristezza non viene mai da Dio. Poi c'è anche, e allora bisogna imparare a prenderla bene. Ma viene dal male comunque, magari dal male che mi hanno fatto gli altri, dal male che ho dentro, dalla storia, eccetera. Però anche in questo Dio mi dà la forza di viverla bene.
Ma credo che si debba tornare sull'argomento in seguito, forse anche chiarendo un po' a livello di termini, forse si dovrebbe distinguere meglio quella che è tristezza, gioia o consolazione e desolazione. In seguito si potrà capire meglio.
Ma credo parlando ogni volta un po' si arriva a capirla. Per esempio, se questa sera anche si riuscisse a ritenere una cosa semplice, che il criterio del bene e del male non sta nelle cose, perché le cose sono quel che sono, non sono né bene né male, sta nell'uso che ne fai. E io le uso secondo un'intenzione che ho dentro, a meno che agisca distrattamente, allora è bene prenderne coscienza. Come faccio a sapere se la mia intenzione è giusta o sbagliata? È bene o male? Perché è nelle intenzioni che sta il bene.
Ecco, adesso così, con semplicità, apprendendo la parola, si diceva come fossimo non in chiesa, in cui c'è sempre un po' di sacro rispetto, di soggezione. Ecco, siamo in una sala, un'aula, in cui abbiamo ascoltato la parola del Signore, questo sì, Ecco, in spirito di fede l'abbiamo ascoltata, però nel parlare, nell'esprimere quello che sentiamo, quello che abbiamo sentito, quello che ci sembra comunicabile a utilità nostra e anche degli altri, ecco, lo esponiamo. A me sembra che l'argomento di questa sera sia molto, molto profondo e forse anche difficile, quindi, come dire, esprimere qualcosa impegna un po', ma proviamo proprio per questo ad aiutarci meglio.
Ho sentito che uno dei mali peggiori che possa colpire un uomo è la mancanza di rimorso. Effettivamente non avere il rimorso deve essere bruttissimo, però io devo dire che facendo un certo cammino, o meglio, tentando di fare un certo cammino, ho notato che anni fa non ho sentito rimorso per determinati peccati e determinate mancanze, mentre oggi sento rimorso per quei peccati, perché mi sono resa conto che erano veramente gravi. Ma purtroppo anche oggi ci sono ancora tantissime mie mancanze per le quali non riesco a sentire rimorso. Quindi la mia domanda è questa: c'è un modo per riuscire a educare, diciamo, il nostro senso del rimorso? Grazie.
Ecco, qui sul rimorso vorrei dire qualcosa, perché, e per favore intendiamoci, perché può essere pericoloso parlare di certe cose, spiego, perché uno dovrebbe provare rimorso, e io dico dovete trascurare un po' il rimorso, magari chi dovrebbe averne non ce l'ha, e viceversa, e adesso spiego. Cioè, c'è una prima fase di purificazione che è ineliminabile. Non si può bypassare, cioè il male che c'è nella mia storia, subito, trasmesso, o che ho respirato, o che ho fatto io, alla fine mi pesa addosso e ce l'ho dentro. Deve spurgarsi in qualche modo, devo prenderne coscienza, deve verbalizzarsi, deve confessarsi, deve essere riconosciuto come tale, e è il modo per uscirne. Cioè non devo tacitarlo, rimuoverlo o reprimerlo. Quindi c'è questo primo movimento. Però guai a chi si chiude lì. Anzi, io ritengo che uno può riconoscere il male solo davanti al bene, se no che male c'è? No. Allora, io credo che la migliore educazione sia il saper gioire del bene. L'affinare la sensibilità al bene. Tant'è vero che il segno positivo che stai camminando spiritualmente è che sei sempre più nella gioia e sei sempre anche più sensibile al male. Cose che prima ritenevi superficiali, così, banali, e capisci che sono molto male, più di quanto pensavi. Però perché? Perché sei sempre più nel bene e nella gioia. Non so se mi spiego. Per cui c'è molto forte il pericolo di chiudersi nel lutto, nel rimorso, che è molto pericoloso. Però è indispensabile sapere dare il nome alle cose. E penso che il miglior modo per dare il nome alle cose sia partire dal bene. Cioè dalla scoperta positiva di amore, di gioia e di pace che hai, e poi scopri che tante cose la tolgono, questa gioia, questo amore, questa pace, allora capisci che è male. Per cui credo anche l'educazione a un giusto senso del male e la dai proponendo il bene. non ponendo solo divieti, anche se si pongono anche quelli giustamente, ma non si va avanti a divieti. Se il divieto non è motivato, motiva solo la trasgressione e il vuoto. Mentre invece è il valore vissuto che fonda anche il divieto che custodisce la vita. Per cui sarai sempre più propenso a una proposta positiva. Cioè, se uno è disperato, che male c'è a sparare e a spararsi? È l'unica soluzione che ha. Solo se ha capito che c'è speranza e che la vita è bella, capisce che è male fare questo. Non perché c'è il divieto di non farlo. Anche se al limite il divieto può servire da deterrente, ma più che tanto non credo che giovi. Quindi nessuna morale si può fondare sul divieto. È assurdo. Anche se è giusto che ci siano i divieti. Ma sono positivamente fondati, non uccidere perché la vita è un valore. Ma se la vita non è un valore, perché non uccidere? Non mentire perché la verità è un valore, perché la relazione è un valore. Quindi fa scoprire positivamente questi valori e trasmetterli vitalmente è fondamentale. Poi sapere anche che i valori hanno dei no. Cioè, un valore dice no a tanti disvalori. Ma lo dice per sé, credo, ecco.
Io volevo chiederti una cosa, non ho capito bene quando l'hai spiegata. Quando parlavi dei bambini seduti, non ho capito se era una figura positiva o se era negativo che comunque fossero seduti, appunto. Ecco, volevo che mi spiegassi ulteriormente, perché non ho capito bene. Grazie.
Avevamo bypassato il problema perché gli esegeti discutono con volumi interi se si sta paragonando, se il termine di paragone della parabola sono i bambini che rimproverano, i bambini rimproverati o il gioco al quale non si gioca. E allora abbiamo preferito bypassare il problema perché è aperto, però il problema è chiaro, che stanno seduti e non giocano e litigano. E Gesù ci paragona a questo gioco guastato, sembra la cosa più probabile. Cioè noi in fondo non facciamo altro che guastare il gioco e non giocare. Ecco, intendevo questo, quindi è un rimprovero star seduti, i bambini devono giocare. E nella vita bisogna saper giocare il lutto e la danza, il lutto per ciò che è male e la danza per ciò che è bene, ecco.
Penso a livello di immagine mi sento di aggiungere che spessissimo si rileva, quando vengono descritti i farisei, si rileva che stanno seduti ascoltando Gesù e giudicandolo, per esempio, non so, mormorando dentro di loro nei confronti di Gesù, con un atteggiamento oltre che statico, un atteggiamento così come di chiusura, anche questo mormorare dentro che è un mancato dialogo. Sono bambini cresciuti solamente di statura e di età, ma non in sapienza.
Io volevo dire una cosa, che questo più forte, questo susseguirsi di momenti di gioia, beh, è una cosa molto, come dire, è una cosa che dà molta gioia, ecco, che dà molta, a me mi ha fatto sentire come un'apertura. E poi volevo dire un'altra cosa, che pensavo che quello che dicono i bambini potrebbero essere per me così usati anche come riepilogativa della giornata, no? Nel momento in cui uno fa quello che si può dire l'esame di coscienza, no? Il pensare, ma quante volte oggi mi è stato suonato il flauto e io non ho ballato, o mi è stato cantato un lamento e io non ho pianto. Non avevo mai pensato di fare l'esame di coscienza pensando a quante volte avrei potuto gioire, non l'avevo fatto.
Si può fare un esame di coscienza musicale, come veniva suggerito adesso, no? Se ho eseguito lo spartito che avevo davanti o un altro.
In genere eseguiamo sempre un altro spartito, per questo non... Per questo ci va male. No, è importante questo esame. Se sono stato in sintonia col gioco. La vita dipende da come la prendi.
Eulabeia.
Sì, la virtù fondamentale del figlio è l'eulabeia, cioè prenderla bene. Ogni cosa, anche la migliore, la puoi prendere male, cioè impadronirti. E ucciderla. Anche la cosa peggiore puoi prenderla bene, come luogo di misericordia. Quindi il problema fondamentale non è che realtà hai davanti, è come la prendi.
Allora può essere citato il versetto della lettera agli Ebrei a cui facevi riferimento, in cui Gesù ha preso bene la situazione difficile della sua agonia. Magari si può fare un riferimento a quello?
Sì. E prima però una cosa ancora che diceva la signora Bargellini, cioè mi sembra estremamente importante questo capire e prendere bene quel gioco, cioè se sta suonando il lutto, che io mi sappia contristare del male, mentre normalmente del male non mi contristo, me ne frego, lo rimuovo, che c'entro io... o lo giustifico o come se non ci fosse, e del bene non so gioire, addirittura mi dà fastidio perché non è mio, per esempio, no. Addirittura certi mali mi fanno anche godere, è grave ma è così. Allora saper riconoscere queste cose è un primo gioco e direi fare l'esame della coscienza, capire con che sentimenti ho vissuto la realtà, se corrispondenti a quello che stavo vivendo. E poi diceva Filippo che la lettera agli Ebrei cita l'atteggiamento di Gesù, che nell'ultima notte con forti grida e lacrime e pregava colui che poteva liberarlo dalla morte. E fu esaudito, si dice, e la versione italiana dice per la sua reverenza, in realtà in greco c'è dopo averla presa bene. Cioè fu esaudito perché? Perché prese bene l'angoscia, le lacrime e la morte stessa. Per questo ci ha salvato, ha preso bene la vita, anche nell'aspetto negativo. Mentre noi in quel punto la prendiamo male, ma anche negli altri punti. Quindi il discernimento è quello che ti fa prendere bene il gioco che hai davanti, qualunque esso sia. Anche il male può essere preso bene. E anche il bene può essere preso male.
A me sembra di avere capito quello che è stato detto questa sera, mi sembra anche di cercare di viverlo nella mia vita. Però come madre di due figli, uno in particolare, che mi sembra che non abbia capito questa differenza tra la tristezza che viene da Dio e la tristezza che viene dal male, la preoccupazione per lui e per loro e magari l'ansia e il desiderio di avere qualche suggerimento, qualche idea, anche se mi rendo conto che presentato così il problema è molto vago. Parlo della tristezza dei giovani che magari sono lontani da questi discorsi, da questo sentire, da questo capire, da questo credere, giovani buoni, con buoni valori, che però non sanno dare alle cose della vita il nome appropriato. Quindi un suggerimento per questa mia ansia di accelerare, lo sappiamo che i tempi sono di Dio e non sono nostri, però per poter intervenire, fare in modo che ci sia come un'accelerazione affinché anche loro possano godere di quello che è bello, di quello che è buono e soffrire per le cose per le quali è giusto soffrire e non anche per le altre. Grazie.
Credo che è molto difficile rispondere a questa domanda e più o meno tutti sperimentiamo questo problema con i figli nostri o con le persone che si affidano a noi e tante volte non si sa cosa fare. E io penso a Dio. Che certamente ama suo figlio almeno quanto lei, diciamo, qualcosa farà anche lui, cioè, per cui credo anche avere quella sufficiente pazienza, longanimità, la stessa che ha Dio, perché qualche volta l'insistenza può solo nuocere, mentre una cosa seminata e poi cresce con la pazienza, ecco, qualche volta l'insistenza di volere il risultato rovina il risultato, almeno per quel momento. È meglio aspettare, perché il bene esige tempo. C'è l'eternità davanti, ecco. Il male deve essere fatto subito. E poi così esce ed è finito. Quindi neanche preoccuparsi che esca anche il male. Dico più che tanto, ecco. E bisogna preoccuparsi di seminare bene, ecco, con molta pazienza, con molta libertà, molto rispetto e poi coi suoi tempi, coi suoi ritmi, io ho molta fiducia perché la storia è nelle mani di Dio. E pensavo a Santa Monica con Sant'Agostino. Quanti anni ho dovuto aspettare?
Con Sant'Agostino e anche col marito, perché anche quello è meno noto, ma è costato lacrime a questa signora, Monica. Si è convertito però anche lui.
Ma io volevo capire meglio il discorso del perché quando uno è triste si mette nella condizione di agire male, diciamo, cioè di fare il male. A me veniva in mente questo, che quando uno è triste non riconosce la presenza di Dio nella sua vita e quindi si mette nella condizione di agire in maniera non corretta, diciamo. Questo è quello che mi veniva in mente, però volevo avere una conferma e un'eventuale spiegazione maggiore.
Io credo che abbia dato anche la risposta. E una delle regole fondamentali degli antichi per lo spirito è che è proprio di Dio dare gioia, è proprio del nemico cercare di toglierla in tutti i modi di dare tristezza. Perché la tristezza ti rende cupo, inattivo, inefficace, incapace di agire bene. Quindi la tristezza toglie la capacità di agire, in fondo. Quindi fa fare tutte le omissioni. Poi quando sei triste cerchi le compensazioni. Non solo fai le omissioni del bene, ma insomma, al condannato a morte almeno l'ultimo pasto glielo fai fare, tranquillo. E quindi allora un piacere immediato, già che tutto è male, te lo concedi come compensazione. E quindi caschi facilmente nei vizi dei piaceri immediati che sai che ti frustrano per tristezza. E nessuno fa il male perché è contento. Tant'è vero che il criterio fondamentale di discernimento è la gioia e la tristezza. Da Dio viene la gioia, tranne quando stai facendo il male. E la tristezza non viene mai da Dio. Poi c'è anche. E allora bisogna imparare a prenderla bene. Ma viene dal male comunque, magari dal male che mi hanno fatto gli altri, dal male che ho dentro, dalla storia, eccetera. Però anche in questo Dio mi dà la forza di viverla bene.
ma credo che si debba tornare sull'argomento in seguito, forse anche chiarendo un po' a livello di termini, forse si dovrebbe distinguere meglio quella che è tristezza, gioia o consolazione e desolazione. In seguito si potrà capire meglio.
Ma credo parlando ogni volta un po' si arriva a capirla. Per esempio, se questa sera anche si riuscisse a ritenere una cosa semplice, che il criterio del bene e del male non sta nelle cose, perché le cose sono quel che sono, non sono né bene né male, sta nell'uso che ne fai. E io le uso secondo un'intenzione che ho dentro, a meno che agisca distrattamente, allora è bene prenderne coscienza. Come faccio a sapere se la mia intenzione è giusta o sbagliata? È bene o male? Perché è nelle intenzioni che sta il bene e il male. Ecco, il criterio è quell'intenzione che ti dà gioia è bene, quell'intenzione che ti dà tristezza o pensieri affini non è bene. Interessante, il criterio del bene e del male è la gioia e la tristezza. Poi ci sono degli inganni, gioia apparenti, tristezza apparente, allora bisogna saperle distinguere, ma il criterio generale è questo. Perché l'uomo è fatto per il bene e per la vita, e il bene e la vita gli dà gioia. Se tu guardi il sole, sorridi. Tranne quando sei nero, allora ti dà fastidio.
Qualche altro intervento? Possiamo terminare qui. Previo l'avviso.
E ancora, prima di terminare, adesso potete tenere presente ogni volta che leggete la scrittura, ecco, che gioco ci propone Dio in quel brano? Ecco, ci sto a quel gioco? Cioè provare proprio a vedere come reagisco su ogni brano. Ed è così che diventa efficace, cioè che gioco su questo brano? Cioè che sentimenti produce in me? Ecco, cominciare a discernere le mie reazioni nei confronti della parola, cioè se sto facendo il gioco di Dio mentre ascolto, oppure mi difendo, oppure reagisco, eccetera. Perché poi l'uomo si costruisce in base alla parola che capisce e mette dentro e discerne. Le azioni nascono di conseguenza, e se ci sono azioni che non nascono dalla parola non siamo responsabili, non sono azioni umane ancora, sono dell'uomo ma non umane. Bisognerà imparare a dare anche a quello un nome e una parola perché diventino umane.